direttamente.
Oh, che bell'argomento.
Allora, la Corte Costituzionale ha associato la precedente legge elettorale dicendo che tra le altre cose mancava anche la possibilità per i cittadini di scegliere i propri deputati. Adesso sto seguendo un po' l'evoluzione di questa, di come questa presunta nuova legge elettorale si sta sviluppando, ma non ho visto molti riferimenti, ho visto solo che le liste bloccate non saranno più di 20 nomi, ma saranno 3-4 nomi. Ma io non sono personalmente molto convinto di questa storia delle liste bloccate, perché mi sembra una riproposizione delle liste della Camera delle Corporazioni che ci dava il Gran Consiglio del Fascismo, praticamente che dava la scheda con la comunetta, accettata, approvate voi la lista dei deputati alla Camera delle Corporazioni del Gran Consiglio, sì o no?
Sì, sì o no?
Avere, sì, a me non mi piacerebbe poter scegliere che i deputati da mandare dalla mia regione in Parlamento senza dover spostare gli ordini di segreteria del partito, che alla fine, si comporta esattamente come il Gran Consiglio del Fascismo.
Ok, le risponderò diffusamente a questa sua intelligente domanda. Vediamo se c'è altro in ballo, altre domande, altre richieste. Dica. E siamo a due. Altro? Altre vostre legittime o illegittime curiosità? C'è un'email che mi è arrivata e che mi chiede spiegazione sulla responsabilità dei magistrati. No, non me ne sto andando. Ancora di domande. E quindi abbiamo tre cose, poi c'è qualcosa delle vostre domande ricade nelle mie selezioni. Beh, ci sono alcune cose buffe che meritano, alcune cose buffe e alcune cose non buffe. Va bene, cominciamo con le preferenze. Allora, lei vuole una risposta in formato da giornalista o vuole capire il problema? Allora capiamo il problema. Capiamo il problema partendo da questo presupposto. Le preferenze non esistono in quasi nessun paese del mondo. Oh. Non solo, ma il popolo italiano, in uno dei suoi frequenti atti di sdegno, ha votato con l'89%, una cosa del genere, di sì, un referendum per l'abolizione delle preferenze. Oh. Di che stiamo parlando? Allora, qual è il problema delle preferenze? Si dice la Corte Costituzionale. Bene, la Corte Costituzionale non ha detto che è illegittima una legge elettorale che non contenga le preferenze. Ha detto una cosa molto diversa, ma molto diversa. Ha detto che è un vero schifo il porcellum, o che il porcellum è uno schifum, come preferite, non cambia il risultato. E cerchiamolo subito. Spiegazione delle preferenze. Sì, andiamo avanti. Non consente. Allora, deve pertanto essere dichiarata di legittimità costituzionale della legge nella parte in cui non consentono ai elettori di esprimere una preferenza per i candidati al fine di determinarne l'elezione. Questo sembrerebbe il massimo della lunghezza di un testo che un normale giornalista può leggere senza annoiarsi. ma prima c'è tutta un'argomentazione sulla legge elettorale impugnata, in cui spiega che il problema non è la mancanza di indicazione di preferenze, ma il fatto di avere delle liste di candidati talmente lunghe che non stanno sulla scheda, ma stanno solo nella bacheca. Uno va a votare, mette un frego, non sa neanche chi sono i nomi di quelli che sta eleggendo, non c'è la conoscibilità del candidato. Allora, tra conoscibilità del candidato e espressione di preferenze c'è un salto logico. Per esempio, se noi avessimo collegi uninominali, per cui si vota solo un partito con un nome, sistema maggioritario, non avremmo preferenze, vero? No? No, no. Se noi votassimo in un sistema elettorale come quello spagnolo e quello che è stato proposto da 5 Stelle, per cui è quello che era inizialmente l'Italicum, perché era così inizialmente l'Italicum, in cui il collegio è fatto di elegge, che so, tre candidati, tre senatori, tre deputati, non avremo bisogno di preferenze, perché avremmo una serie di listini con tre candidati, il signor Pinco Pallo, Pallo Pinco e Pallini Pincolini, va bene? Questa è la lista. Per cui io saprei i deficienti che sto votando, sarebbero messi in ordine 1, 2, 3 e so che se quella lista vincesse le elezioni vanno tutti e tre, se invece vince ce n'è uno e avrei la conoscibilità. Tra questi sistemi si gioca il panorama europeo. Allora, in Francia è maggioritario, semplifichiamo le cose, in Inghilterra è maggioritario, in Spagna è piccoli seggi con proporzionali, per cui alla fine avremmo, sì, io sempre la lezione avremmo che si presentano un po' di liste con i loro candidati, che metteremo i numeri, si votano tre persone, a questo punto questo passa, passa questo o passa questo, no? Diciamo questo ha preso più voti e di conseguenza prenderà più seggi. Il rischio è di appiattire, per cui magari passano a partiti diversi, oppure passa il secondo del primo partito. Il risultato sarebbe che alla fine abbiamo semplificato il panorama politico a due o tre partiti. Così funziona in Spagna. In Spagna in più ci sono collegi grandi dove si votano molti deputati, con l'idea che lì si presentano anche i piccoli partiti, e siccome non si votano 3 o 4, ma se ne votano 18, può essere che passi anche qualcuno dei piccoli partiti. Così avremo la gioia di vedere Casini in Parlamento, Casini nel senso di Pierfelli. E sarebbe il diritto di passarelle, perché questo è il problema di tutti i sistemi elettorali. Come semplificare il quadro, perché non possiamo avere un Parlamento diviso in 25 partiti, come è tradizione italiana, perché non è governabile, perché ogni volta dovremmo dire chi è favorevole a abolire la tassa di soggiorno nelle grandi città artistiche, beh, e ognuno direbbe cosa pensa. Sentire l'opinione di tutti sarebbe un po' lunga, ma poi alla fine non avremmo la possibilità di creare maggioranze, per cui la semplificazione del quadro politico è un problema di tutti i sistemi elettorali. È una boiata quella che sentite dire: il sistema elettorale migliore è quello che fotografa la realtà del paese. A parte che la realtà del paese, secondo me, più si nasconde meglio è, cioè proprio fotografare in Parlamento, non è detto, non si può andare avanti così. Perché noi avremmo 60 milioni di potenziali partiti, ognuno sarebbe candidato del suo partito. Bellissimo, molto italiano. Possiamo avere 60 milioni di deputati? No, dobbiamo averne un po' di meno, il che vuol dire che qualcuno resta fuori. Sto scherzando, ma per farvi capire la realtà del problema. Il problema non è che il sistema elettorale non scherza, qualsiasi deficiente clicca e dice: qual è il sistema elettorale che preferisci? Questo, perché lo vuole anche la mia mamma. Non si ragiona così. I sistemi elettorali sono macchine sofisticatissime, molto complicate, ma molto esatte. Molto esatte, nel senso che se uno mette dentro i voti raggiunti oggi, sa esattamente qual è il risultato oggi. Il problema è che non sa qual è il risultato domani, per cui dovrebbe avere la vista un po' più lunga, ma i nostri politici non l'hanno molto lunga. Allora, in tutto questo il sistema delle preferenze come c'entra? La Corte ha detto: siccome io non posso dichiarare illegittima tutta la legge elettorale, facendola cadere, perché questo implicherebbe che non si può più andare a votare, che a alcuni piacerebbe moltissimo, restano deputati e senatori a vita, Renzi resta primo ministro a vita, caspita, Berlusconi resterebbe a vita fuori del Senato, forse questo non gli piacerebbe tanto. E non è possibile. Allora la Corte ha detto: prendo la legge elettorale com'è, ne cancello alcune parti, in modo che alla fine ci sia una legge elettorale, tanto che si chiama il consultellum, mamma mia che schifo, e nel senso che sarebbe il testo che risulta dalla sentenza della Corte, cioè la Corte ha preso la legge, ha cancellato una parola qui, una parola là, ed è uscito un testo di legge che è praticabile, ma è un sistema proporzionale. Siccome in questo sistema puramente proporzionale ci sarebbero collegi molto grossi, con molti candidati, ecco che ha detto: in questo sistema va garantito almeno una preferenza. Ma questo non perché sia un comandamento della Corte che bisogna avere le preferenze, ma perché bisogna avere un modo per conoscere i candidati, per selezionare i candidati, e la Corte ha detto anche se possono anche essere i partiti, facendo primarie, a selezionare, ma ci deve essere un modo. Non ci può essere il Gran Consiglio del Fascismo, in quello lei c'ha ragione. Vi ho già spiegato perché le preferenze sono state abolite, perché è una vera schifezza. Cioè l'uso delle preferenze date in mano alla criminalità organizzata e ha causato zone di corruzione micidiali, no? E le sigle, il numero, invece di mettere i nomi metti i numeri, per cui se tu voti 28, 18, 1, 4 fai una stringa, puoi giocare anche all'otto, ma tanto quello non si vince mai, però tu sai che se in quel collegio escono 50 stringhe così, il capo bastone che ha promesso di portarti 50 voti ha mantenuto la sua promessa, e allora per favore pagalo, che lui a sua volta paga gli elettori che hanno scritto quella stringa, che adesso si può fotografare anche col telefonino, infatti è vietato portarlo nel seggio, infatti la gente ci va lo stesso col telefonino, addirittura regalano il telefonino per fare la foto della scheda e poi tu lo restituisci e ti danno 50 euro. Capite? Il gioco delle preferenze è un gioco che teoricamente è il massimo della perfezione, per cui io voto il mio partito, poi dico: in questo partito mi piace lui e quello non mi piace. 5 Stelle dice anche ostracismo, ci sarebbe anche il voto negativo, tu puoi cancellare i candidati, allora questo dico sì e questo dico no, anche di un altro partito che crea un casino micidiale, le schede saranno scrutinate in alcuni mesi, con tutto il contenzioso relativo, ma tutto può essere, è bellissimo questo quadro, meraviglioso, poetico, ahimè in questo quadro c'è tutto il resto. E cioè tutto l'uso distorto che si fa della preferenza. Se io sono candidato e ho una preferenza in un partito che è importante e lui, Dino Lo Stanzo, il mio avversario, la campagna elettorale non la faccio contro gli altri partiti, la faccio contro di lui, perché ci stiamo contendendo un seggio. È bello questo. È così democratico? Sì, può esserlo, ma le ipotesi corruttive sono enormi. Io potrei cominciare a fare dossier contro di lui, cominciare a mostrare le foto di sua moglie senza i bigodini, capito? E così via. Cioè cambia la direzione della lotta politica, sono cose molto complicate, forse troppo complicate per farle fare i politici, ma sono molto complicate, non si può andare giù con tanta facilità a colpi, perché non è detto che sia questa la soluzione migliore. Allora, soluzioni migliori nei sistemi elettorali non ce ne sono, e come vedete in questi giorni, se voi aprite il giornale, c'è l'idea, ma questo ve ne parlo dopo casomai, del patto del Nazareno per fare la riforma elettorale, e sono cambiati i termini improvvisamente, mentre prima si diceva competizione per coalizioni, chi supera il 37% premio di maggioranza e taglio molto netto per i piccoli partiti, la Sparklausel, la clausola di sbarramento, oggi si dice competizione per liste, cioè per partiti, non per coalizioni, per premio per quelli che raggiungono il 40% e clausola di sbarramento bassa. Perché? Ma perché Renzi si è fatto i conti in tasca e ha detto va bene, allora io posso cambiare i miei accordi. Cioè, è brutto questo? Oddio, se vedete cosa fanno i vescovi riuniti tra di loro, forse è meglio la politica. Si devono riunirsi per dirci che il matrimonio gay corrode la famiglia, non ho mai capito perché due disgraziati che si vogliono sposare, benché omosessuali, corrompano la famiglia di quelli che invece non sono omosessuali, boh, non lo so, è una logica che mi è difficile, preferisco i politici, almeno parlano di cose vere, purtroppo parlano di cose vere sempre in uno stato di semi-cecità e di semi-fermità mentale, per cui guardano gli ultimi risultati, la prospettiva di domani e non si rendono conto che stanno scrivendo delle regole che si applicheranno anche fra 5, 10, 15, 20 anni in un mondo completamente cambiato, per cui sarebbe meglio farsi una buona polizza assicurazione piuttosto che andare a sbattere con la macchina, perché così si raggiunge subito il risultato, a me sembra. Dimissione Napolitano. Irritante, posso dire, posso esprimere la mia opinione, è irritante che la stampa debba inventarsi le notizie. Allora, Napolitano non è inciampato, non è caduto per le scale, non ha neanche sbadigliato in pubblico, sembra essere quello che perde meno colpi di tutti, a parte la Juve, e certo ha 90 anni, per cui la natura prima o poi lo dimetterà. Sì, probabile, abbiamo già i cavalli, che sono vecchi anche loro, i cavalli neri col pennacchio nero, pronti per il funerale di Stato, forse moriranno prima i cavalli, perché Napolitano mi pare che va benissimo, ha ben fotografato quel pacchetto di regalo per la moglie Clio che compie solo 80 anni, quella ragazza, e c'ha voglia di dimettersi? Io penso di sì. Si dimetterebbe anche dall'Italia probabilmente se potesse, e deve averne le scatole strapiene, lo hanno costretto a prendersi un secondo mandato e lui non è che proprio se l'è cercato, anzi, lui ha detto resterò finché non risolvete i vostri problemi, fate le riforme sono in fase di assemblaggio, nel senso che ogni giorno cambiano gli ingredienti per cui la torta non entrerà mai in forno, ed è probabile che lui a un certo punto dica cari ragazzi, scusate, ma io vorrei andare con viva e vibrante soddisfazione in vacanza. Oppure provvederà la natura, prima o poi. Non abbiamo mai avuto un presidente defunto in carica, speriamo che non sia il caso di Giorgio Napolitano, ma questo dipende anche dal fatto che Giorgio Napolitano si dimetta prima. Tutti muoiono, non so se lo sapete, tutti muoiono. Alcuni risorgono, ma tutti muoiono. E questo è il problema. Dove sta la notizia? Nessuna notizia. Non c'è nessuna notizia, nel senso che stanno facendo dei calcoli di questo tipo. Ma se Napolitano si dimette, chi ne trae vantaggio? Per questo è l'oggetto del dibattito. allora si incomincia a fare i conti in tasca a Renzi, a Berlusconi, a quello che non c'è il quid e così via, per vedere chi sarebbe da essere avvantaggiato del fatto che Berlusconi, scusa, lui non si dimetterebbe mai, neanche muore lui, tra l'altro, lo asfaltano, lo mummificano, e se Napolitano dà le dimissioni, che probabilmente avverrà, dovesse dire, lo pronuncerà nel discorso dell'ultimo dell'anno, ma non le darà la televisione, dirà guardate che nel corso di quest'anno darò le dimissioni. Là c'è un nodo tecnico importante, c'è un nodo tecnico importante, e cioè se Napolitano si dimette oggi deve essere oggi eletto il suo successore. Per eleggere il successore ci vorrebbe un certo accordo o quantomeno una schifosissima maggioranza assoluta. In Italia non esiste neanche una schifosissima maggioranza assoluta, per cui non essendoci l'ipotesi B bisogna fare un accordicchio. Ci deve essere un accordo con qualcuno. Allora il PD, che è il partito di maggioranza, dovrebbe mettersi d'accordo con se stesso, e questo già è improbabile. Però insomma, se si ne perde 20 da una parte, si recuperano 20 dall'altra, allora comincia a essere la tessitura del dialogo con gli altri partiti. E questo è inevitabile. Cioè solo i cretini possono pensare che la politica sia fatta senza compromessi. Non so chi lo diceva, uno di quei soliti classici che può essere da Aristotele in poi chiunque, la politica è l'arte del compromesso. È così che funziona, per cui vuoi fare la riforma costituzionale? Pare di sì, risponde Matteo. Hai bisogno di voti? Sì. Ce li hai? No. Che si fa? Compromesso. Non c'è altra via. Vuoi fare la riforma elettorale? Compromesso. Vuoi eleggere il nuovo Presidente della Repubblica? Compromesso. La notizia divertente di oggi, perché ogni giorno in mezzo a tutte le disgrazie c'è sempre qualcosa di divertente, e cioè che Andrea Colletti, avvocato, cioè lui avrebbe fatto anche una laurea in giurisprudenza di Pescara, ho avuto un'idea. Siccome dal patto del Nazareno non sappiamo nulla, visto che a conoscere i contorni saranno al massimo 5 persone, l'ho denunciato. Se i giudici decidono di archiviare, devono farlo sulla base della conoscenza di quell'accordo. La logica non alberga più in Italia. Perché, come dire, io denuncio una cosa per cui il giudice è tenuto a indagare per scoprire che è infondata la denuncia. Perché è segreta. Denuncio la massoneria. Il giudice deve aprire la massoneria, guardare dentro, dice, oh, tutto regolare, e chiude. Però deve guardare dentro. Logica. Fatevi difendere da Andrea Colletti se avete problemi legali, perché promette bene. Chiederò che lo acquisiscano, che lo sequestrino, che lo rendano pubblico. Che lo acquisiscano, che lo sequestrino, che è una forma di acquisizione, e che lo rendano pubblico violando il segreto istruttorio. Ma questo non dito all'avvocato, perché il deputato del Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla procura per conoscere i contenuti del patto siglato tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Segue la motivazione giuridico-politica. In particolare, scrive Colletti su Facebook, ho chiesto di verificare se il loro patto sia stato preordinato a pilotare illegittimamente le riforme, decidere di nominare come futuro inquilino del Quirinale, trasformando la nostra Repubblica Democratica in una dittatura mascherata. Ma questo che cosa fuma? Cosa si coltiva nel foro di Pescara? Devo dire che per quanto uno abbia fantasia a questi livelli è difficile arrivare. Allora, costui non conosce diciamo 80 anni, almeno 80 anni, di letteratura giuridica sulla funzione di governo e sulla funzione di indirizzo politico, che non è una bellissima letteratura, una letteratura che sale ancora il fascio e così via, ma è una letteratura che riflettuto su questo problema. C'è la separazione dei poteri, i partiti sono in lotta tra di loro, che cos'è che garantisce l'unità della nazione? Che cosa fa sì che la nazione non si disperda, ma segua certi obiettivi, faccia le leggi, decida la politica estera, eccetera? Dove si decide tutto questo? E la risposta è sempre stata, questa è quella che oggi con un orribile anglismo si chiamerebbe governance, ma che tradizionalmente si chiama funzione di governo, o anche semplicemente governo con la G minuscola, con la G minuscola, per distinguere il governo organo, che è la funzione di indirizzo politico. Quando il presidente nominato si presenta alle Camere a chiedere la fiducia, la chiede su un documento che è il documento che inizia l'indirizzo politico. L'indirizzo politico è gestito non nelle forme degli atti pubblici, perché appartiene alla politica, non al diritto. Quello che si dice, decide nel patto del Nazareno è una questione che riguarda la politica. Non ha nessun riflesso giuridico. Dopodiché è chiaro che io faccio consiglio di famiglia, pensiamo a lungo, decidiamo dove andiamo a fare le vacanze di Natale e dopodiché decidiamo andiamo tutti quanti ai Caraibi. Il giorno dopo io vado a comprare il biglietto aereo per tutti quanti. Quello è un atto giuridico. A monte c'è un procedimento decisionale che non è giuridico, non è che la compagnia turistica mi dica ma lei sta... Mi vuole mostrare l'accordo che ha fatto in famiglia, che secondo me non ci siamo mica, eh? Cioè i protagonisti, la gente, gli umani, decidono. Il diritto si occupa della formalità della decisione. Tu presenti un disegno di legge e quello inizia un procedimento formale, quello è un atto formale. I motivi per cui tu l'hai fatto sono cavolacci tuoi. Questo lo dovete riflettere quando vedrete di fronte la solita ripartizione degli atti del capo dello Stato, gli atti personali del capo dello Stato e poi gli atti duumvirali e gli atti invece di responsabilità del governo, che sono un po' delle stupidaggini. Infatti il nostro manuale, quella parte della scritta del mio socio, ma io ci ho messo sulle mani per cercare di togliere un po' della tassatività della dommatica e far capire che sono un po' stupidaggine, sono classificazioni, no? Classificazioni così. È chiaro che se il capo dello Stato emana un decreto legge, quell'atto gli è proposto dal governo, bella forza, è chiaro. Così anche se il capo dello Stato rinvia una legge, quella cosa l'ha fatta lui. Non sempre. Perché qualche volta è capitato che il governo facesse una soffiata dicendo capo dello Stato, rispingi quella legge che è scappata dal mio controllo ma è senza copertura finanziaria. Per dire. Per cui quello che decide Napolitano non lo sappiamo. Potrà essere Clio che gli ha fatto un sorriso, potrà essere il corazziere 1 che gli ha dato un messaggio, potrà essere il governo, potrà essere un momento di umiliazione della mente, non lo sappiamo, quello che ci importa sono gli atti. Prima cosa. Seconda cosa, che dietro agli atti ci siano gli accordi politici, è ovvio, ma noi abbiamo avuto un esempio. Il Porcellum, legge messa all'indice delle leggi più stupide e più porche che esistano, che è stata votata da uno schieramento politico che aveva una maggioranza alla fine della legislatura per fregare, da cui il Porcellum, la porcata, fregare l'altro schieramento che avrebbe vinto le elezioni. Benissimo. Tutti hanno detto questa è una schifezza, A, perché nel contenuto è una schifezza, B, perché non si fanno le leggi così. Non puoi fare una legge elettorale a colpi di maggioranza contro l'altra parte, perché così si fa nelle dittature. Abbiamo fatto appelli, io che tendo a non firmare mai appelli, anche in quel caso abbiamo firmato un appello a Ciampi, respingi questa legge, perché era chiaro quello che produceva questa legge, era chiarissimo, chi si occupa di queste cose lo sapeva benissimo, tutti abbiamo detto, ma c'è un appello firmato da un diverso mondo, evita questo scempio. Ciampi purtroppo ha deciso di non rinviarlo perché ha detto non è palesemente incostituzionale, cosa che invece la Corte ha detto, per cui questa sentenza della Corte è una sentenza che dà una botta in testa a Ciampi, che poverino non c'ha bisogno di botta in testa, ma lui è responsabile, è moralmente responsabile di non essersi opposto a questa cosa. Ma la prima accusa che si è fatta al legislatore non è stata nel merito, ma nel metodo. Per fare una legge elettorale tu devi avere ampio consenso, il che vuol dire che la maggioranza avrebbe dovuto trattare con l'opposizione. Oggi abbiamo la critica divisa in due parti. Primo, non si fanno accordi con il pregiudicato, accordi sotto banco, sospetti, denunce alla magistratura. Dall'altra, cosa pensa Renzi di fare le riforme elettorali che vanno condivise a colpi di maggioranza? E mettetevi d'accordo, sentite, no? Non si possono sostenere entrambe le tesi, perché non è così che funzionano le cose, capite? C'è questa pressione mediatica su queste cose, questa esplosione di commenti del tutto gratuiti, dove sembra essersi perso il pensiero. Il pensiero è che se uno c'è bisogno di voti perché il popolo non li ha dati, li deve andare a chiedere. Pensate al povero Obama, di cui naturalmente la stampa italiana ha capito l'opposto. Obama ha detto anatra zoppa, perché non c'è l'appoggio in Parlamento. Ma adesso che non c'è l'appoggio in Parlamento forse vivrà più tranquillo e felice, a parte questo. Ma in America è normale che uno si vada a conquistare i voti, no? Li va a chiedere da cosa in cambio. Da loro è normale, perché il sistema è fisiologicamente costruito così. Per cui uno, se non c'ha il bargaining, la contrattazione politica, non riesce ad avere maggioranze, e le maggioranze le costruisci con accordi. Nessuno si scandalizza in America, no? In Italia noi ci scandalizziamo perché si parla con il condannato a vita. Ma per l'amor di Dio, io forse non credo di avervi dato l'impressione di avere una particolare simpatia per Berlusconi, non ce l'ho. Però, essendo il capo, anche un po' il padrone, di uno schieramento politico, che è il secondo o terzo schieramento politico, non può non essere coinvolto in un'operazione del genere, soprattutto se il secondo, terzo, primo, non si sa, 5 Stelle, schieramento politico, fa la vergine e candidi manti, che non fa accordi con nessuno, perché questa è la situazione politica incredibile. Il compromesso è la mamma della politica, il modo della politica, è il regno della politica. Devi raggiungere degli accordi, e sulla legge elettorale sei tenuto a raggiungere accordi, tenuto, la devi cercare, e sulle riforme costituzionali sei tenuto a raggiungere accordi, altro che denunciare perché per sua cosa si sono messi d'accordo questi, veda il magistrato. Va bene, allora una parte delle notizie di oggi sono legate a sentenze, una parte legata alle sentenze, poi c'è la questione del referendum in Catalogna, che anche meriterebbe due parole. Quali sono le sentenze? Noi abbiamo due sentenze che hanno fatto indignare gli italiani, popolo di santi eroi e di gente che si indigna. Come si indignano gli italiani è incredibile. E ultimamente si indignano soprattutto per il comportamento dell'arbitro di calcio, primo posto perché è arbitro di calcio, secondo per i giudici. Allora, la cosa divertente è che non si capisce mai la ragione specifica. Allora, ci siamo indignati per la sentenza d'appello dell'Aquila, che ha riformato la sentenza di primo grado, e ci siamo indignati per la sentenza a favore di Saviano, eccetera, perché è stato condannato l'avvocato e non i boss mandanti. Allora, io non ho letto le sentenze, che peraltro non hanno ancora la motivazione, e quindi la prima cosa che voglio dirvi, se volete ragionare da giuristi e non da giornalisti, mai parlare di sentenze di cui non si conosce la motivazione, perché non si sa di che cosa parlare. La sentenza non è solo il dispositivo, ma è soprattutto il fondamento argomentativo che porta a quel dispositivo, che può essere anche 100, 200, 300, 400 pagine. No? In genere questa è naturalmente una lettura così faticosa, ricorda i russi, e di conseguenza non si leggono romanzi così lunghi. Però basta leggerci tre volte 5-6 righe per capire l'argomento. Allora, sono due casi diversi, e sono due casi singolari. L'Aquila, quando anni fa sono stati condannati per omicidio colposo, è insorto il mondo sdegnandosi perché si è accusata la scienza di non aver previsto i terremoti. E ha fatto la notizia del mondo, perché siccome i giornalisti italiani purtroppo scrivono e scrivono queste demenze, la figura di cacca l'ha fatta tutta la Repubblica Italiana e i suoi giudici. Perché è chiaro, condannare uno perché non ha previsto il terremoto è come, insomma, è come condannare il proprietario dell'acqua perché c'è stata un'inondazione a Genova, cioè non ha senso. Ma non era questo il caso. Il caso è molto più sottile. Il caso era di un organo dello Stato, che era la commissione preposta a valutare i rischi sismici, in cui c'erano fior di tecnici pagati per quello, i quali, invece di riunirsi e valutare le indicazioni, su istigazione di Bertolaso e della Protezione Civile, hanno detto: vabbè, sì, scrivi pure che è tutto tranquillo. Per cui loro hanno emanato un verbale falso di una riunione che non c'era stata. Vi pare poco? Non è poco. Il problema è se questo possa essere collegato come causa di un omicidio colposo, come colpa della morte di quelli che, non avvisati del pericolo, non sono scappati di casa. E voi capite che è un altro paio di maniche questa cosa. Per cui il Tribunale di primo grado ha un po' sforzato il ragionamento giuridico, dicendo: se loro avessero fatto le loro indagini, magari avrebbero capito che certi segni, e qualcosa che è stato detto da sismologi, doveva poter dire alla gente: state attenti, perché magari nei prossimi giorni o nei prossimi mesi ci sarà un terremoto. E naturalmente, di fronte a questa previsione, la gente diceva: vabbè, ci penso domani, e andava a dormire lo stesso. Ed è chiaro che è difficile stabilire il nesso causale. Il nesso causale è quello che fonda la responsabilità penale. Tu devi collegare i morti al mio comportamento. Il mio comportamento resta penalmente rilevante, ma il mio capo di imputazione non può essere l'omicidio colposo. Questo ha detto il Tribunale d'Appello. Difficile dirlo senza guardare le carte, ma a occhio direi che ha più ragione il Tribunale d'Appello che il primo grado, che in effetti aveva molto forzato la cosa. Sono ipotesi stradiscusse tra i penalisti, stradiscusse in giurisprudenza, che cosa sia l'omicidio colposo e la graduazione della responsabilità in omicidio colposo. Perché tutti sono capaci di dire: se tu prendi la sedia e la sbatti in testa a tua moglie, dopo averla minacciata e averle detto: guarda, hai che prendo la sedia, e poi la sbatti, quello è un omicidio doloso. Anche lì però bisogna vedere se c'è provocazione, tutta una serie di graduazione. Ma andare a fare la piazzata i titoli che dicono è una vergogna, è come se non ci fossero i morti, no? Un'altra cosa che sente, anche la questione di Stefano Cucchi. Ah, c'è la vittima, non c'è il reato. Va dimostrato, come vi dicevo l'altra settimana. Il processo è strutturato a garanzia dell'imputato, e non solo dell'imputato, per cui tu devi dimostrare la responsabilità. Non puoi dire è entrato sano e uscito morto, perché questo darà luogo alla responsabilità civile della struttura. Ma tu devi dire chi ha causato cosa, se no sei fuori dalla struttura del processo penale e sei nel mondo del ciarpame giornalistico. E per Saviano è la stessa cosa. Nessun giornale che io abbia letto nella Rete 3, affamata ricerca della verità, dice che cos'è, è stato condannato l'avvocato per minacce. Cercate le minacce, cercate le minacce e scoprite che le minacce nessuno gli porta. Perché è così. Il 13 marzo 2008 Santo Anastaso, questo avvocato che bisogna condannarlo già dalla foto di lei, in parziale deroga al principio di responsabilità, c'è sempre l'ombroso che guardava in faccia uno e diceva questo delinquente, e Sant'Anastaso prende la parola per leggere un'istanza di legittima suspicione. La legittima suspicione è quando uno ricusa il giudice dicendo questo non è un posto dove si possa fare questo processo. Firmata dal suo cliente, allora latitante, oggi collaboratore di giustizia, Saviano viene definito prezzolato pseudogiornalista. Bene, questo è un capo di imputazione, questa è una querela, questa è diffamazione. Per questo c'è condanna tranquilla. Schierato con la procura, anzi portavoce di ipotesi accusatorie false, analogo trattamento per la Capacchione. Bene, parole pesanti, ha detto nella sua requisitoria il PM, che equivalgono ad attaccare il muro come bersagli magistrati e giornalisti esposti al mirino, bastava solo premere il grilletto. Ah, e questa sarebbe la minaccia. Siccome lui ha detto questi sono cialtroni, giornalisti prezzolati, se ne ricava che questo era un modo per dire uccideteli. Soppola, ma è difficile, è un aggiornamento giuridico in questi termini. Se è tutto qui, ma io altro sui giornali non ho trovato, lo trovo sorprendente che il PM pensi che questo sia realmente una minaccia, perché una minaccia non è una cosa così, è una fattispecie di reato, specifica. Ma di che cosa parlano? L'hanno condannato per quello che dovevano cadere. Notate che lo hanno condannato. Quello che dicono che è uno scandalo è che non hanno condannato i mandanti sarebbero i difesi da questo avvocato. Ma tu devi dimostrare tutto questo. L'avvocato dice un sacco di stupidaggini in aula, non è che tutto lo dice perché è stato ordinato dal boss. Lo devi dimostrare, dimostrare la responsabilità è la base della libertà personale, perché puoi essere condannato solo perché hanno dimostrato che il tuo comportamento ha causato quel delitto. Non c'è altro. Il resto sono tutte delle stupidaggini un po' fastidiose. Ora, è chiaro che tra il boss della Camorra e Saviano preferisco Saviano, lo dico senza minaccia, ma ciò nonostante anche questi fetentissimi signori hanno diritto alla difesa e sta al PM provare le accuse. Se il PM non è capace di provare le accuse, vuol dire che non ha fatto bene il suo lavoro. Bisogna prendersela con lui, come nel caso Cucchi. È lì che evidentemente non c'è stata una indagine ben rivolta, ma non ben rivolta solo a dimostrare delle cose, a dimostrare il capo di imputazione. Il capo di imputazione. Tu lo processi per cosa? Per diffamazione? Bene, hai vinto. Lo processi per minaccia e associazione mafiosa è un altro paio di maniche. È tutto un altro paio di maniche. È diritto. È diritto. A questa brutta cosa. accidenti. Ve risparmio il sindaco di Padova. Questo è l'ennesima cosa su Matteo e Silvio, ve le risparmio. È interessante quello che è avvenuto in Catalogna, perché si ripeterà nei prossimi mesi nel Veneto, da cui molti di voi vengono. Allora, cosa è avvenuto in Catalogna? In Catalogna è avvenuto che è stata indetta una consultazione, indetta da associazioni catalane, gestita da una struttura di volontariato, associazioni volontarie, non una votazione regolamentare. Ci deve essere scritto da qualche parte. L'associazione è stata affidata a 40.000 volontari, tutti separatisti. Chi ha votato? Ha votato oltre 6 milioni di cittadini, includendo i maggiori di 16 anni, potevano votare questi, mentre la legge spagnola dice 18 anni, 900.000 stranieri residenti nella regione, ossia 1 milione di persone in più del censo elettorale legale. Si sono recati alle urne, ma le urne non c'erano, perché il voto è stato fatto un po' così. E il risultato è che una forte percentuale ha votato a favore del due quesiti. L'80%, oltre l'80% ha votato a favore di due quesiti, di cui il primo è: vuole che la Catalogna sia uno Stato? Il secondo è: se sì, vuole che questo Stato sia indipendente? Perché la via di mezzo è che la Catalogna sia uno Stato, ma nell'ambito di una federazione o una confederazione. Questo è l'evento. L'evento significa però che hanno votato 2.300.000, con un'affluenza del 35,9% degli aventi diritto, e ha ottenuto l'80% di sì, e cioè una percentuale del 33,45% degli aventi diritto, per cui non è una maggioranza dei catalani, è la maggioranza dei catalani che sono andati a questa consultazione, che è una cosa diversa. Quello che è interessante, perché noi tutto sommato ce ne può anche fregare il giusto, è il meccanismo che si è creato, e cioè la Catalogna voleva fare un referendum e ha chiesto al governo il via libera. Perché? Perché il referendum lo poteva fare soltanto lo Stato, con autorizzazione delle Cortes, del Parlamento. Non è stata data questa autorizzazione, e per di più la legge catalana che voleva indire questa cosa è stata bloccata dalla Corte Costituzionale spagnola. Come dire, questa legge catalana non può andare avanti, il regno spagnolo non intende fare referendum, allora si è fatta una consultazione, che è però una consultazione di quelle che si fanno per le strade con il baracchino, un sottoscritto: Catalogna libera, vieni qua, metti un segno sul tuo voto, e voi capite che questo non è un modo molto delegare di procedere. Il governo di Mas, che sarebbe il leader catalano, ha pubblicizzato la votazione con spot istituzionali. In Italia avrebbe già un processo penale per peculato, distrazione della denaro pubblica. Cioè uno si inventa una consultazione e lo fa con i soldi pubblici, non è una cosa semplicissima. Ha messo a disposizione locali per votare, ha prodotto le schede scaricabili dal suo sito e ha persino annunciato i risultati. I reati sono tre: disobbedienza alla Corte Costituzionale, che ha bloccato il procedimento, abuso di potere e sperpero di denaro pubblico. Come vedete, ci siamo. Questo è sempre la durezza del diritto, no? tu sei un'istituzione, sei il presidente di una comunità autonoma. Come istituzione sei anche un uomo politico. Come uomo politico puoi fare il cavolo che vuoi. Prendi il tuo partito, prendi il sabadanaio del partito, tiri fuori i soldini, paghi le schede, i volontari, fai le consultazioni, attività politica. Ma se tu lo fai come rappresentante istituzionale e lo fai a carico del bilancio pubblico, è un altro paio di maniche, perché tu come istituzione rispondi della legalità dei tuoi atti, e il tuo atto era illegale perché la Corte Costituzionale l'aveva bloccato. I soldi che tu hai investito li hai presi dalle casse pubbliche, dalle tasse dei catalani, e le hai spese per un'attività politica di parte. E voi capite che questo è reato, per cui se la vedrà abbastanza male. Dice poi, questo non ci interessa, con l'attuale governo centrale non c'è possibilità che ci sia accordo. Rajoy, che ha la maggioranza assoluta delle Cortes, non parla neppure di riforma costituzionale per trasformare la Spagna in uno Stato confederale, come invece propone il leader socialista Sanchez. Allora c'è, e questo vedete che cade fagiolo in questo corso, uno Stato europeo in cui il partito di opposizione sta dicendo: se vado al potere inizieremo un procedimento che sarà basato su un referendum, un plebiscito, non so esattamente su cose, per rendere la Catalogna Stato autonomo, il primo quesito, ma non Stato indipendente, perché sarebbe all'interno di una confederazione. Vedete come improvvisamente torna alla vostra attenzione questa distinzione tra federazione e confederazione. La Catalogna non sarebbe uno Stato federato, perché sostanzialmente già lo è, e lo vedremo domani, ma sarebbe uno Stato confederato, cioè uno Stato autonomo che ha una forma di organizzazione comune con lo Stato spagnolo. Poi il giornalista dice delle cose che mi turbano. La regione uscirebbe dall'Europa, dall'Unione Europea, dall'euro, non sarebbe più protetta dalla BCE e il suo spread balzerebbe alle stelle. Chi gli ha detto? È necessario che uno Stato di nuova creazione esca dall'euro o dall'Unione Europea? Non vedo perché. Questo, se lo facesse legalmente, sarebbe una cosa che viene trattata dal Regno di Spagna insieme al nuovo governo catalano nella procedura di formazione di questo Stato, che non sarebbe immediata, sarebbe una trattativa che si apre in sede europea. Non vedo la ragione per cui la Catalogna uscisse dalla Unione Europea dell'area euro. Qualche cosa nei prossimi 18 minuti su questa richiesta che mi è stata fatta di spiegare il problema della responsabilità dei magistrati, che è un problema di una certa complessità. I magistrati sono funzionari pubblici, come tali ricadono nella regola costituzionale stabilita nell'articolo 28 della Costituzione. Notate, è l'ultimo articolo del titolo che si intitola, è bello, che recita Rapporti civili, sono i diritti civili, incominciano con la libertà personale e finiscono con l'articolo 28, che ci dice: i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato, agli enti pubblici. Questa è una norma chiave del sistema di tutela dei diritti, perché dopo aver detto tutte le garanzie dei diritti e i modi con cui legittimamente questi diritti possono essere compressi, alla fine ci dicono attenzione, sia i funzionari dello Stato, polizia, carabinieri, eccetera, sia i giudici sono responsabili nei confronti dei cittadini per la violazione dei loro diritti e lo sono direttamente responsabili. C'è una responsabilità diretta penale, civile e amministrativa. Lo Stato è una garanzia in più, nel senso che lo Stato si assume in solido la responsabilità civile dei suoi funzionari, perché è chiaro che il povero tappino di usciere che compie un grave abuso dei vostri diritti, ma lo stipendio che ha, non può risarcirvi, e quindi è a vostra garanzia che dietro ci sia lo Stato. Vi provoca un danno superiore alla sua disponibilità, voi ve ne fregate, perché poi chi paga è lo Stato. Sarà poi lo Stato a rivalersi sul tappino tramite il meccanismo della responsabilità amministrativa. Corte dei Conti, processo di fronte alla Corte dei Conti e obbligo di risarcire quello che lo Stato ha sborsato. I magistrati stanno lì dentro, non è che i magistrati siano esenti da responsabilità, tutt'altro. C'è una legge che è la legge 117 del 1988. Eccola qua. Questa legge ha fatto seguito a un referendum popolare, che ha abrogato la precedente legge che limitava parecchio la responsabilità dei magistrati e ci dice che i magistrati sono responsabili, ma ci precisa anche che chi ha subito un danno ingiusto, riuscite a leggere qualcosa? Dubito. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un procedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Agisce non contro il magistrato, ma agisce contro lo Stato. Poi c'è una frase che merita attenzione: nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, che è l'attività del magistrato. E poi si continua dicendo: costituiscono colpa grave la grave violazione di legge, negligenza inescusabile, l'affermazione di un fatto la cui esistenza non è riscontrabile, la negazione di un fatto, l'emissione di provvedimenti concernenti la libertà personale. Allora, quello che è da capire è che cosa sia la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, perché di questo risponde il giudice. E poi, stranamente, la legge sembra dire che il giudice comunque non risponde per la sua attività di interpretazione di norme di diritto, né di quella della valutazione del fatto di prove. Ma allora di che cosa risponde esattamente? E il meccanismo esiste, ma è contestato per alcune cose. Primo, perché si dice qui il giudice non risponde direttamente, ma di mezzo c'è lo Stato. Secondo, perché si dice non dà luogo l'attività di interpretazione a responsabilità, e la responsabilità è limitata sostanzialmente soltanto alla grave violazione di legge determinata dalla negligenza. Perché si è aperto un problema? Si è aperto un problema per una vicenda davvero stupida da un certo punto di vista, che vi raccontavo stamattina. e cioè perché la Cassazione, in un processo molto importante in cui si stava discutendo di concorrenza tra compagnie di traghetti, per cui grandi industrie, e in cui si discuteva della legittimità di un contributo che lo Stato ha dato a una di queste imprese, la Tirrenia mi pare che fosse, e che questo ha falsato la concorrenza causando il fallimento di un'altra società, i traghetti del Mediterraneo. I traghetti del Mediterraneo si sono opposti in Cassazione dicendo: ma questi sono aiuti di Stato vietati dal diritto europeo. La Cassazione ha detto: no, non sono vietati. Allora questi sono andati alla Corte di Giustizia, vi risparmio la storia di quale strumento processuale hanno inventato per andare alla Corte di Giustizia. Alla Corte di Giustizia hanno detto: scusate, ma questi qui si sono bevuti il cervello, hanno considerato aiuti di Stato come aiuti legittimi, mentre la normativa europea è chiarissima a dirli legittimi, e non hanno sollevato neanche una questione interpretativa. E alla fine di questo procedimento l'Italia è stata condannata. È stata condannata per infrazione del diritto comunitario a causa del comportamento della Cassazione. Non è il primo caso, è successo già giudice austriaco. Il giudice che non fa quello che gli prescrive il trattato, cioè in caso di dubbio fondato, dubbio sollevato dalla parte, investire la Corte di Giustizia. Non investendo la Corte di Giustizia, applicando male il diritto dell'Unione Europea, il giudice ha infranto il diritto europeo, e a condannare non è a essere condannato non è il giudice, perché il giudice non è ente partecipe dell'Unione Europea, è la Repubblica Italiana che risponde. Questo è un tratto caratteristico della radice internazionalistica. Se è il comune, se è il sindaco, se è la provincia, se è il prefetto, se è un giudice, comunque sono soggetti per cui risponde lo Stato sul piano internazionale. Lo Stato italiano è stato talmente grullo non l'avevo ancora usato, vi prego di apprezzare questa finezza un po' toscaneggiante, da difendersi dicendo: ah, ma noi abbiamo una legge che non rende i magistrati responsabili se non per questa grave ipotesi di violazione di legge. E nella sentenza data dalla Corte di Giustizia si dice: a me non me ne frega niente delle tue leggi, tu devi assicurare un risarcimento del danno, esattamente come tutti gli altri risarcimenti del danno negli altri paesi. E alla fine ha contestato il ragionamento della Repubblica Italiana dicendo: l'espressione grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile non è ammissibile, basta che sia un'evidente violazione di legge, non una grave violazione di legge. La differenza è di un aggettivo. La Corte di Giustizia dice: basta l'evidente. Voi dite grave, non è grave, è un'evidente violazione di legge. Ma perché lo dice? Perché se il giudice ha sbagliato di vedere le cose e non si è accorto che là c'è il diritto dell'Unione Europea, ha infranto il diritto dell'Unione Europea. E non c'è bisogno di avere grave violazione. Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione Europea comporta responsabilità dello Stato. E la Corte di Giustizia non sta parlando della legge italiana sulla responsabilità dei giudici, sta dicendo all'Italia: non me ne importa niente della tua legge italiana, quello che mi preme è che la violazione del diritto europeo sia punita con il risarcimento del danno. Vedi tu come? Capite la differenza? Su questa sentenza è partita la grande montata lattea del bisogna far pagare i magistrati e la responsabilità civile. Problema che c'è, perché se passa una visione europea per cui basta una evidente violazione di legge per il diritto dell'Unione Europea, come possiamo noi limitare le vittime di violazione del diritto interno alle sole gravi violazioni? Se viola il diritto europeo basta un'evidente violazione, se viola il diritto interno ci vuole una grave violazione, e questa è una violazione del principio di eguaglianza, è un caso di reverse discrimination di cui vi parlerò più avanti. Ok? Da questo nasce il problema. Altro problema è se il giudice debba rispondere allo Stato, e la risposta è certamente sì. Il giudice risponde allo Stato della sua negligenza, e lo Stato si può rivalere nell'azione di rivalsa, rivalere nei confronti del giudice. Il problema è il quantum, e di questo si sta discutendo, perché si dice il quantum è significativo, perché in un danno come quello dei traghetti mediterraneo il quantum sarebbe stato eccezionale, per cui si dice una quota dello stipendio, e il termine di discussione è un quarto, un terzo, metà, a seconda che uno abbia simpatia per giudici o antipatia per giudici, questo diventa il motivo di discussione. La misura di base è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale atto, sono tutte le norme su come si calcola la rivalsa a carico del giudice. Il giudice paga alla fine, paga. Non è vero che non c'è responsabilità civile dei giudici. L'altro problema che è contestato è che il cittadino debba rivolgersi allo Stato e non far causa al giudice. Su questo però la legge, secondo me, non è scalfibile. Perché se Tizio, voi immaginate la scena, causa civile, cause grandi, non so, De Benedetti contro Berlusconi, no? Cosa fa? Causa che ha comportato corruzione di giudici, sentenze, lodi arbitrari, degli episodi più oscuri della vita della Repubblica. Il giudice prende una decisione. È chiaro che chi perde quella causa impugna e va in appello. In appello gli danno ragione. L'altro impugna e vanno in Cassazione. E in Cassazione tira la moneta, in quel caso si sono fatti un po' corrompere, e dà la decisione a favore di uno dei due. C'è una parte danneggiata. La parte danneggiata fa ricorso perché è danneggiata, dice c'è stato un errore del giudice. Voi capite che questo fa impazzire il sistema giudiziario, perché vuol dire che ogni volta che il giudice giudica, chi perde lo accusa di grave violazione di legge e instaura un altro processo contro di lui, con tutta una serie di problemi di obbligo di astensione, perché naturalmente il giudice sotto processo non può essere giudice anche del processo principale e così via. Sarebbe l'incasinamento totale, per cui chi avanza questa ipotesi o sa quello che fa ed è un delinquente, o non sa quello che fa e quindi va perdonato. Però è un'ipotesi orrenda, come anche la norma che dice in maniera un po' avventata, un po' brutta, è molto contestabile, che non può dare responsabilità all'attività di interpretazione del giudice. È una norma difficile, perché il giudice interpreta sempre, non esiste un'attività del giudice che non comporti interpretazione, no? Qui è proprio un ritardo culturale su che cosa sia l'applicazione del diritto, l'interpretazione del diritto, il ruolo del giudice, eccetera. Qui chi ha scritto questa legge era legato a schemi ottocenteschi che ormai non esistono più. Però anche questo è un problema, no? Interpretare la legge non è un'operazione esatta. E se uno ne porta responsabilità civile, voi capite che questo lo condiziona. Lo condiziona fortemente, per cui c'è il rischio che il giudice preferisca, nel dubbio, dare ragione a chi è più minaccioso. Non è una bella risposta del sistema. Questo resta, questa è la responsabilità del giudice, dei magistrati. Resta un vero problema, ma è un problema su cui bisognerebbe lavorare con molta attenzione e molta cura, mentre noi abbiamo da un lato la corporazione dei giudici che solo a parlare di questa cosa salta su dicendo ah, liberticida, dall'altro tutti gli intrighi politici che questi anni abbiamo avuto tra politica e magistratura che rendono la questione esplosiva, purtroppo. Ci sono delle proposte di legge di modifica, non so se andranno in porto, perché ogni proposta è oggetto di infinite polemiche, critiche, contestazioni, eccetera. Altro?